Ed eccoci qua, come al solito, alle prese con vari problemi tecnici che comunque siamo riusciti anche questa volta miracolosamente a bypassare. La sigla non c'è, ma insomma tanto la conoscete. Questo è Bastioni di Orione, giovedì, oggi 5 settembre 20:10, come vogliamo definire, Adriano? Pre-sequel.
È un'anteprima, diciamo un'anteprima con quello che è successo prima.
Quello che è successo da luglio fino ad agosto.
Poi non è successo niente.
Non è successo niente, apparentemente, ma in realtà non è proprio così.
No, non è successo nulla, soprattutto perché qui ci si occupa di San Giuliano.
Ci si occupa d'altro qua, scherziamo. E questa puntata non avremo ospiti, quindi dovete sopportare le nostre voci, vabbè, poco male. E da dove
però
partiamo?
C'è anche un tappeto musicale.
C'è anche un tappetino musicale questa volta di ispirazione afro, l'ultimo album della Soundway Congo Funk, il funk degli anni 70 in Congo. E quindi partiremmo da che cosa dobbiamo partire?
Mi sembra particolarmente emblematico non risalire subito indietro a due mesi fa, ma giusto a oggi, perché è emblematico quello che ha fatto a Pluie, Macron.
Giove
Pluvio Macron, che è riuscito, una manovra bellissima direi, che qualsiasi anarchico avrebbe dovuto immaginare, a spiegare ai suoi sudditi che non serve un cazzo andare a votare. Cioè, con questo finalmente i francesi saranno convinti, visto che un tipo che ha preso il 7% dei votanti sarà primo ministro ed è un gollista di destra quando avrebbe vinto il Fronte Popolare, è la dimostrazione che non succede niente, che è tutto sempre uguale a se stesso. È esattamente quello che diceva Gaber in una sua canzone. Diceva: allora il paese si è spostato a sinistra, facciamo un governo di sinistra, allora Andreotti lo metto qui, Fanfani lo metto là. Ecco, e questo è più o meno quello che è avvenuto in Francia oggi, perché questo è già nelle sue funzioni, già a Palazzo Matignon.
Peraltro questo signor Michel Barnier è veramente un dinosauro.
73
anni. Ha 73
anni,
ma perché è navigato, lui ha iniziato a fare politica intorno all'inizio degli anni 70, non ha mai smesso, e penso che sia l'unica cosa che abbia fatto fino adesso. Ed è stato anche nell'Unione Europea, è stato ministro di Balladur, di Sarkozy, e naturalmente ha trovato subito una sponda con Bardella, che si è dimostrato insomma in qualche modo fiducioso rispetto a questa scelta, perché ha detto che valuterà provvedimento per provvedimento e probabilmente farà una sponda a questo governo, che viene definito dai giornali italiani come un governo tecnico, ma di tecnico non ha assolutamente nulla. Naturalmente Mélenchon, la France Insoumise, diciamo che si è leggermente irritato, e comunque ci sarà una manifestazione, è stata proclamata una mobilitazione generale per il 7 di settembre contro
quello... in tre giorni, come le manifestazioni della CGIL che vengono programmate di due mesi in due mesi. Allora,
in realtà questo diciamo, vicenda francese ci insegna da una parte che anche i cosiddetti fronti popolari non riescono assolutamente a spostare gli equilibri, soprattutto se poi perseguono un percorso sostanzialmente elettorale, certo. E che attraverso questo percorso elettorale, viste anche le condizioni date, per cui ormai nell'Europa c'è il pilota automatico, quello che, di cui parlava Draghi, qualunque siano i partiti al governo, la politica economica sarà sempre la stessa. Infatti Macron ha rifiutato la proposta del Fronte Popolare per quanto riguarda il primo ministro, che peraltro insomma era una signora assolutamente integra, diciamo così, che stava peraltro anche dentro i gangli dell'amministrazione, perché avrebbe fatto una politica di sinistra, avrebbe smantellato, certo, la sua riforma delle pensioni, avrebbe forse introdotto una patrimoniale. L'importante è garantire gli interessi di quella parte di potere che si riconosce, in cui si riconosce Macron. Infatti il capo della MEDEF, CNF, che è la Confindustria francese, si è detto molto soddisfatto del fatto che la France Insoumise fosse tenuta da parte.
Sì, esatto. D'altra parte si fa in fretta a bollare per populismo quando si cerca di rispettare quanto è stato promesso durante la campagna elettorale. Ma per rimanere in ambito economico, c'è un aspetto che noi avevamo trattato mesi fa, quindi appunto la dimostrazione che non cambia nulla, che non è capitato niente. A fine di giugno sono giunti a un accordo Stati Uniti e Arabia Saudita, un accordo storico, perché era 50 anni che si vendeva il petrodollari, appunto in base al dollaro, e i sauditi a un certo punto hanno deciso, forse perché sono entrati nei BRICS, forse perché...
Chi lo sa, ma in realtà è scaduto, diciamo così, un accordo che
non è
era
mai stato
un accordo
siglato.
Segreto, cosiddetto segreto,
scaduto,
che risale al 1974, che doveva durare 50 anni. Quindi è scaduto e
però era segreto e non lo sapeva nessuno.
Per cui questo accordo cosa prevedeva? Sostanzialmente che l'Arabia Saudita avrebbe venduto in dollari il proprio petrolio, e poi con quello che ricavava avrebbe sostenuto, comprando titoli di debito
americano,
pubblico, il debito americano, proprio nel momento in cui il debito americano era sempre più forte, anche perché poi c'era di mezzo anche le spese per la guerra del Vietnam e quindi sostanzialmente questo afflusso di petrodollari sarebbe servito poi a sostenere le spese militari degli Stati Uniti, ma non solo, ebbe anche un effetto, diciamo così, negativo, perché questo mare di petrodollari fu poi investito attraverso gli strumenti finanziari americani e soprattutto nei paesi cosiddetti emergenti, creando poi la bolla del debito che sarebbe esplosa nel 1982 con il Messico e con il debito dell'America Latina, ma questo è un'altra storia.
E invece adesso gli scambi di petrolio vengono fatti anche e soprattutto con la Cina, e quindi pare abbastanza ovvio che i cinesi, che hanno già decretato, dopo che Trump ha pensato bene di imporre dei tassi a suo tempo, di fare il decoupling, un'altra cosa di cui noi avevamo parlato lungamente l'anno scorso.
Se ne era parlato, poi oltretutto c'è anche un dato di fatto oggettivo, che già nel 2023 il 20% del commercio petrolifero è regolato in valute diverse dal dollaro, quindi diciamo che questo processo di de-dollarizzazione, anche se poi si è ormai messo, come dire, in movimento, probabilmente è irreversibile, anche se poi le monete alternative come lo yuan non sono monete che possono essere negoziate, e quindi ci sono dei limiti rispetto a questo, ma il fatto che l'Arabia Saudita sia entrata nei BRICS è comunque significativa, e non è l'unica che ha bussato alla porta di BRICS.
No, anzi, giusto di questi giorni c'è la notizia che anche Erdogan ha pensato bene di autoinvitarsi praticamente al summit che ci sarà il prossimo mese dei BRICS, ma autoinvitarsi anche dicendo sì, ma se avete fatto entrare l'Etiopia, cioè scusate che io sono il figlio della serva, e quindi si è proposto come BRICS. Il problema è che sarebbe il primo paese della NATO che entra nei BRICS, cioè con quelli che nell'immaginario globale sarebbero gli avversari della NATO. Ha questa particolarità Erdogan, lui chiede di entrare nei BRICS, contemporaneamente arresta anche un agente del Mossad ad Ankara. E non il primo.
È uno che si occupava poi di trasferimenti di denaro,
oltretutto
in criptovalute.
Caso in criptovalute. Però dall'altro lato c'è un'azienda turca, la Zorlu, che produce energia elettrica e la vende all'IDF, cioè all'esercito israeliano. Quindi come al solito Erdogan fa questi giochini, ma appunto non è successo nulla, perché li ha sempre fatti, pur di poter bombardare un po' di Rojava e Bakur, e infatti lo sta facendo nel silenzio più totale, cioè qualche volta capita che qualcuno dice la parola Sudan ma poi muore lì. Si parla ovviamente di Ucraina, perché basta che muoiano due civili, anzi viene bombardato un ospedale che non esiste, di fianco invece a una caserma che è quella che è stata bombardata e viene definita scuola, perché era una scuola degli...
scuola di addestramento. C'è una cosa interessante a proposito di questo, perché il ministro degli esteri svedese, Tobias Billström, si è dimesso improvvisamente, lasciando tutti di stucco. E come mai? E qualcuno ha fatto invece un collegamento...
Sai come si dice boccia in svedese?
con quello che è successo proprio, proprio con il bombardamento di Poltava, dove questa scuola militare, o meglio scuola di addestramento, pare che siano morti decine di addestratori militari stranieri, fra cui molti svedesi impegnati nell'istruire i militari ucraini e della NATO in guerra con la Russia all'uso di armamenti forniti dalla Svezia. E quindi, per prevenire la figuraccia dell'arrivo delle bare degli svedesi in patria, questo ministro si è improvvisamente dimesso scappando. Quindi questi prima creano le condizioni per la guerra, poi quando effettivamente le conseguenze arrivano, fuggono,
davanti alle body bag,
appunto,
scompaiono.
Scappano, diciamo che è un classico.
Peraltro questi addestratori non sono molto validi, perché se uno che è stato addestrato per degli anni negli Stati Uniti, dal 19, negli Stati Uniti, gli danno un F-16 su cui ha posato il culo da 5 anni e riesce a schiantarlo in una delle prime azioni che fa, forse c'è qualche problema di addestramento.
Eh beh, sì, è un problema serio, anche perché questo pilota ucraino di cui stavi parlando era uno appunto che aveva una certa expertise, peraltro insomma abbastanza noto, ed è l'aereo probabilmente è stato colpito dal fuoco amico, questo ancora non si sa, ma è una grave perdita, perché è molto più facile, come dire, ripristinare un nuovo mezzo, un altro F-16, piuttosto che invece riprendere un addestramento nei confronti di un pilota che comunque conosceva bene la lingua, era integrato nei meccanismi NATO, era stato negli Stati Uniti, volava con questi apparecchi da tempo, e quindi è stata una perdita piuttosto grave per l'Ucraina. Di questo poi abbiamo parlato anche con Francesco Dall'Aglio diffusamente ieri.
Rimanendo in ambito europeo, centro-europeo, c'è l'imbarazzante figura di Scholz, è sempre stato un po' un mentecatto, ma adesso dal meglio di sé ha aspettato il momento in cui i talebani hanno imposto alle donne afghane di non parlare, cioè non possono proprio più parlare, non possono cantare, non possono parlare, probabilmente fra un po' non potranno cagare, e nessuno dice nulla, e Scholz rimanda gli afghani che si trovava in territorio del governo semaforo in Afghanistan, 28, per la presenza ne ha mandati 28 lì.
Eh sì, perché poi questa stretta è avvenuta dopo gli attentati con i coltelli, e quindi lui ha cercato in qualche maniera di coprirsi a destra, non riuscendoci, considerando anche l'esito delle elezioni in Turingia, e che sono state peraltro delle elezioni che hanno coinvolto una parte piccola della popolazione tedesca, perché comunque la Turingia, mi sembra anche la Sassonia, se non sbaglio,
Turingia
sono circa 3 milioni di abitanti, non sono tantissimi.
È il fulcro, la radice del grande territorio teutonico.
Eh sì, quella comunque
Weimar
è stata sicuramente...
Infatti, molti hanno evocato Weimar in questo caso, ma l'altro
è stata un'eredità dell'Anschluss che fecero nel 1989 con con l'unificazione con la Germania Est, voluta a tutti i costi da Helmut Kohl, soprattutto quando impose il rapporto di 1-1 con il Deutschmark, e quindi naturalmente questo poi ha comportato tutta una serie di problematiche che non sono state assolutamente risolte. Si è molto parlato anche in maniera negativa dal punto di vista delle elite occidentali del risultato della Wagenknecht, che è stata definita rosso-bruna. Lei insomma sicuramente ha il difetto di essere stata la moglie di La Fontaine, ma quello insomma è un aspetto relativo, però si è mossa sotto molti ambiti in maniera abbastanza precisa. Adesso però ha preso anche oggettivamente una deriva anti-immigranti.
Sì, quella è un po' imbarazzante.
Lei parla del fatto che la presenza di migranti poi svalorizza il salario dei tedeschi, e comunque rappresenta sicuramente, avendo preso un 13-15%, sì, una parte consistente dell'elettorato, sì, della Germania orientale.
Né Alternative for Deutschland né SPD possono governare, SPD no, perché ha 3-4%, non nessuno, neanche la CDU può governare senza accollarsi anche questa
situazione tedesca. In qualche maniera è frutto della guerra in Ucraina, perché se noi pensiamo che con la distruzione di quella infrastruttura fondamentale che era il gasdotto che portava gas a poco prezzo dalla Russia in Germania, infrastruttura che è stata distrutta dagli ucraini stessi.
Sì, questa volta l'hanno ammesso, cioè, dopo due anni
ormai
sono riusciti a farglielo
ammettere. Provato, anche se Seymour Hersh, giornalista insomma australiano, che peraltro aveva denunciato la strage di My Lai in Vietnam, l'aveva già detto
a suo tempo,
l'aveva già scritto a suo tempo, tacciato naturalmente di filo putinismo. E quindi di fronte a questo e di fronte a una recessione che ormai è incombente, anzi è di fatto, addirittura la Volkswagen sta pensando di chiudere delle fabbriche in Germania, cosa che non accadeva dal 1930, quindi è una situazione effettivamente complicata per la Germania, e quello è probabilmente uno dei risultati che gli americani volevano ottenere con questa guerra in Europa, quello di tagliare le gambe a un potenziale concorrente. Mi sembra che ci stiano riuscendo. Aspettiamo,
infatti,
gli effetti devastanti di questa recessione su tutto l'indotto qua in Italia che lavora per la produzione tedesca.
Sì, per le industrie, soprattutto metalmeccaniche tedesche. Questo sì, e oltretutto gli americani hanno spostato anche l'attenzione verso la Polonia per quel che riguarda gli armamenti, e d'altra parte la Polonia l'ha ben ringraziati portando al 4-5% del PIL l'investimento in guerra, in armi. Però c'è un aspetto che ci riconduce alla questione dei 28 afghani che sono stati rimpatriati. Tutto questo nasce dagli accordi di Doha. Tutto sta passando attraverso Doha, e quindi anche lì non c'è stata nessuna differenza da quando abbiamo interrotto la stagione precedente. Infatti il Qatar è tra le nazioni, gli stati che devono cercare di comporre la questione medio orientale. Nel Qatar, appunto, a Doha si sono presi gli accordi per cui il 15 agosto di 3 anni fa gli americani sono scappati dall'Afghanistan. E a Doha c'è stato anche il disgelo tra al-Sisi e Erdogan, per tornare ai
non si vedevano un sacco di tempo, dai tempi dei fratelli musulmani praticamente.
Sì, da quando al-Sisi ha pensato bene di sterminare gli amici di Erdogan, che se l'è presa un pochino. E però si sono ritrovati a Doha per ragioni meramente economiche, e si è scatenato questo disgelo perché oltretutto le strategie geopolitiche dell'area con la questione palestinese portati per forza di cose ad avvicinarsi, e quindi appunto il Qatar è essenziale. Volevi mettere
Io direi
un pezzo
che possiamo
musicale.
Mettere intanto un pezzo musicale per farvi riposare un po'
vedevo col ditino
le
sul
orecchie
mouse.
E quindi qualche minuto di musica. E rieccoci in voce, loro erano gli MBT Sound, purtroppo il mio socio mi concede il massimo un paio di minuti di musica, quindi torniamo in voce e a proposito di quello che è successo o non è successo in questi due mesi, ci sono dei temi che riguardano le questioni energetiche che vale la pena un po' di riassumere, e per esempio parliamo della Serbia, e del litio.
Sì, il litio, tra l'altro sono alcuni tra i nostri ascoltatori che hanno elaborato parecchio, potrete leggere le loro elucubrazioni tra non molto. Proprio a proposito delle miniere, Jadar, questo paesino, già nel 21 erano riusciti a bloccare tutto quanto, a imporre a Vucic di
che aveva fatto degli accordi con la Rio Tinto, che è australiana.
Che è ricorrente, la Rio Tinto sempre
è ricorrente. E la Corte Costituzionale invece, che ha pensato bene di annullare questi accordi.
Questo perché la Rio Tinto ha tirato fuori delle prove che non inquinava tanto. Insomma,
no, per carità. Cioè, diciamo che il sito di Jadar rappresenta il 17% delle riserve stimate in Europa. Sì. E quindi si tratta di una roba molto grossa. Peccato che le conseguenze dello sfruttamento di questo sito sarebbero devastanti sotto tutti i punti di vista, non solamente quello ambientale, anche per quello che riguarda le falde acquifere, l'agricoltura. Infatti si sono mobilitati decine di migliaia per bloccare queste miniere di litio. Naturalmente è un movimento che ha alle sue spalle le mobilitazioni del 2021 che appunto ottennero questo risultato, ma adesso c'è di mezzo anche degli accordi con l'Unione Europea, e il fatto che la Rio Tinto sia australiana non è un caso, perché il litio, che adesso è una delle delle terre rare più preziose, perché ha a che vedere con la transizione verde, si trova per l'80% in Australia, in Cina e in Cile.
Quindi, il triangolo del litio è appunto quello che comprende il Cile, Bolivia e non mi ricordo più.
E anche in Sud America ce ne sta parecchio.
Tre anni fa è stato bloccato tutto quanto. Io avevo scherzato, ho detto Vucic. Queste sono una roba tipo 158 milioni di tonnellate di litio che potrebbero fare un milione di auto elettriche, che è il motivo per cui la Volkswagen va dal culo assieme a Stellantis. Perché c'è questa nuova direttiva, il Green Deal europeo, paesi europei invitati caldamente a produrre, aprire miniere, e questo è neanche tanto appunto, anche questa è una novità, visto che stavano cercando di farlo da un po' e adesso stanno accelerando.
Perché poi l'obiettivo da parte dell'Unione Europea è quella in qualche maniera di vincolarsi dal condizionamento della Cina, che non solo produce, cioè ha il litio, ma anche lo lavora e lo trasforma e ha tutte le capacità tecniche per farlo. E l'Unione Europea ha adottato il Critical Raw Materials Act a maggio, che definisce un gruppo di materie prime considerate strategiche, e con i produttori di queste materie prime sta cercando di portare avanti degli accordi, e ha firmato un accordo a Canberra con l'Australia, soprattutto per quanto riguarda in termini di estrazione, trasformazione e materiali riciclato, nel senso che l'Unione Europea vuole, far propria tutta la catena di estrazione, di lavorazione di queste del litio, che invece è per l'80%, anzi forse anche per il 90%, in mano alla Cina.
Ecco, sentivamo giusto un paio di giorni fa su Radio 3 che c'era un'intervista a Giraudo è un docente pinerolese, parlava di lingotti di litio, probabilmente perché è appunto oro bianco, e questo era stato chiamato a questa trasmissione un tipo dell'ISPRA che cercava di tenersi il suo lavoro, e ovviamente rinfocolava questa cosa, assolutamente sì, siamo in grado di produrre anche noi la nostra parte di minerali per l'Europa, ce lo chiede l'Europa, è la frase ricorrente. Però alla fine della trasmissione si è lasciato sfuggire che sì, è vero, che, ma potremmo riuscire a produrre la nostra parte, però c'è forse il problema viene dopo, perché ci conviene poi fare tutta la lavorazione successiva, sarà competitiva rispetto a quello che sono il know-how dei cinesi?
Certo.
E lì l'ha lasciata in sospeso per non perdere la risposta, no.
Beh, poi il risultato finale è che la Cina produce automobili elettriche che sta vendendo a un prezzo molto più competitivo rispetto alle stesse auto elettriche che le compagnie automobilistiche europee costruiscono in Cina e poi riesportano in Europa a un prezzo decuplicato. Quindi i dazi che adesso stanno mettendo in campo l'Unione Europea è proprio per evitare che queste auto elettriche a un prezzo accessibile possano entrare nel mercato europeo, per salvare naturalmente l'eterga a Volkswagen e Stellantis.
Sì, Volkswagen è più in crisi perché ha fatto la scelta sbagliata di non adottare assolutamente l'ibrido e si è buttata proprio su il puro elettrico, che non avendo le strutture non ha avuto grosso successo, anche perché uno si chiede, devo cacciare fuori un sacco di soldi che non ho per comprare un'auto carissima e poi non riesco a dargli l'elettricità di cui ha bisogno. Però appunto il dato è quello, che il mercato dovrà andare in quella direzione, anche perché proprio per sostenere l'industria automobilistica tedesca l'Europa si è data come Tafazzi una martellata sui coglioni, imponendosi
la cosiddetta transizione verde. Un altro aspetto che riguarda le questioni energetiche e che riguardano però anche altri materiali sono per esempio la scoperta in questi mesi in Bolivia di uno dei più grandi giacimenti di gas. Sì. Si parla di 1.7 trilioni di metri cubi di gas del valore di quasi di 6,8 miliardi di dollari. E naturalmente il presidente Arce, che è sfuggito da poco a un colpo di Stato o a un autogolpe, non si capisce bene, è molto contento di tutto questo, perché naturalmente la produzione e l'esportazione di gas ha sostenuto la crescita della Bolivia, che ha effettivamente avuto dei tassi di crescita molto alti, soprattutto quando c'era Morales, ma proprio facendo leva sul gas. Mentre invece un altro aspetto che riguarda il petrolio riguarda di più...
Sempre in zona.
Riguarda il Venezuela, perché naturalmente la situazione politica in Venezuela dopo le elezioni è piuttosto complicata, si parla di brogli, insomma c'è tutta una serie di contestazioni.
È stato meno raffinato di Macron.
Beh sì, diciamo che
vabbè, Maduro
è un
conduttore di metropolitana.
Sì, ma diciamo che ha degli strumenti meno raffinati, ma comunque il problema del Venezuela è naturalmente anche il fatto che uno dei maggiori produttori di petrolio, la manna petrolifera, è finita da tempo. La PDVSA, che è la società di estrazione del petrolio, è stata praticamente, gli hanno tagliato le gambe sostanzialmente, e ci sono i pozzi a Maracaibo che sono letteralmente abbandonati, anche se poi gli americani comunque gli occhi sul petrolio venezuelano ce lo mettono sempre.
Sì, anche perché sarebbe comunque un modo per spostare dal lato occidentale la bilancia petrolifera, se il Venezuela dovesse cadere nelle mani di alcuni dei peggiori fascisti del continente, direi.
Ah, senza dubbio, cioè la signora Machado, insomma, viene definita la Thatcher venezuelana, ma ha delle posizioni che possiamo definire pinocettiste, filo Milei, insomma, abbastanza insostenibili.
A proposito di Pinochet, c'è una notizia di credo ieri, oggi, che Gustavo Pedro ha pensato bene di chiamare un po' a raccolta la classe operaia.
Che... Eh sì.
No,
cioè, ogni tanto bisogna fare appello alla classe operaia.
Sì, si chiede se la tengono in naftalina e poi la tirano fuori quando serve.
Ma magari in Colombia c'è.
Ma comunque ha chiamato raccolta a sostegno, è quella che i vecchi partigiani degli anni 70 chiamavano vigilanza compagni, proprio in seguito al fatto che c'era stato uno sciopero di camionisti nel Cile e subito dopo Salvador Allende si è ritrovato con i carri armati davanti alla Moneda.
Poi Allende aveva fatto l'errore di nazionalizzare le miniere di rame.
Ecco, a proposito di minerali, di energia. E questo ha allarmato parecchio il buon Gustavo, che appunto ha chiesto di vigilare, perché il rischio è davvero grosso in seguito a questo sciopero.
Continuando a parlare del petrolio, ce ne andiamo verso il Mediterraneo, in Libia, perché anche lì non è male la situazione.
Haftar è un grande.
Perché Haftar, sostanzialmente, che gestisce di fatto i pozzi petroliferi
per conto di Putin.
Sì, ma per conto di chi compra il petrolio, sostanzialmente si sta scontrando con l'altra parte, Tripoli, che controlla invece la NOC, che è la compagnia petrolifera statale, e controlla anche la banca che ha sostanzialmente i proventi di questa estrazione di petrolio. Si stanno scontrando proprio la disputa per il controllo dei fondi della banca centrale. Il presidente Al-Kabir è stato cacciato, ma non se ne va, e quindi c'è una situazione di tensione, e Haftar ha attaccato Ghadames, che è uno snodo essenziale che riguarda non solamente il petrolio ma anche
i migranti,
droga, vari, insomma. E quindi è una situazione molto complicata, e una disputa soprattutto per quello che è veramente il vero tesoro della Libia, che non è tanto la NOC, la compagnia petrolifera, quanto la banca che di fatto gestisce questo enorme tesoro. La produzione di petrolio libica è scesa parecchio, e quindi questo ha comportato anche un aumento del prezzo del petrolio, che è arrivato a quasi più di 70 dollari. E quindi questo è un po' il quadro sulla situazione energetica, che potremmo anche concludere con il vertice che si sta tenendo a
Pechino. Che è iniziato giusto oggi, il summit triennale sino-africano, possiamo definirlo così, che 3 anni fa non si è tenuto perché c'era il Covid, allora risale a 6 anni fa la volta precedente. E l'ISPI ha fatto una bella piantina, una bella mappa che spiega quali sono gli interessi sostanziali della Cina, mostrando tutti i minerali di cui si vorrebbe appropriare. Insomma, ci sono rame, cobalto, bauxite, oro, ferro, e poi sotto altri c'è tutto quello che le pietre rare che sono
poi i temi in discussione in questo vertice, che vede peraltro presenti 50 dei 54 capi di Stato africani, riguarda anche le modalità del rapporto economico e degli investimenti cinesi, che adesso stanno orientandosi verso, come dire, un ridimensionamento, nel senso che cominciano a pensare a fare investimenti più piccoli, più sostenibili, e soprattutto da parte del Sudafrica, in particolare il presidente Ramaphosa ha posto anche il problema della questione del debito, perché per questi investimenti i paesi africani si indebitano moltissimo con i cinesi, e soprattutto poi, se sono insolventi, i cinesi si prendono queste infrastrutture. Quindi c'è un problema che viene definito la trappola del debito, anche se poi è controversa, diciamo così, questa definizione, ma di fatto c'è un tentativo di ridefinire i rapporti commerciali fra la Cina e l'Africa, considerando anche che sta diventando questo continente sempre più importante, non solamente per quanto riguarda lo sfruttamento delle materie prime, ma anche come un enorme mercato che si sta sviluppando, considerando che poi gli africani diventeranno quasi 2 miliardi e mezzo fra una ventina d'anni. quindi sarà un mercato potenziale gigantesco.
Sì, i cinesi puntano sul piccolo ma bello, cioè su piccoli investimenti, anziché le grosse infrastrutture come finora hanno fatto e hanno creato appunto la trappola del debito, si propongono come alternativa ai vari piani. La prima francesi, poi anche tedeschi, sulle materie prime, che sono però evidentemente di rapina, a cui si sono subito accodati la Spagna e il famoso piano Mattei italiano, che
di cui non si sa ancora nulla,
di cui non si capisce mai bene.
Sembra una scatola vuota, ma forse verrà riempita prima o poi. Forse ancora un piccolo stacco musicale e poi magari passiamo a ulteriori argomenti.
Tempo incombe, quindi proseguiamo. Questa volta quello che non è successo è che la generazione Z si è data da fare, ha cercato di protestare un po' in senso globale, ma più che altro nel sud del mondo. L'ha fatto adesso però è da un mesetto che non si sente più tanto questi riot, non si sentono più in sottofondo, ma sono stati veramente potenti. Sono stati potenti sia in Africa sia in Bangladesh.
Certo.
In Bangladesh sono riusciti a rovesciare un sistema che era in piedi da sempre,
da quando
c'è stata l'indipendenza negli anni 70, nel 74, che c'era la dinastia degli Asina, e Sheikh Asina era veramente un personaggio di una ferocia inusitata, tanto che prima di riuscire a cacciarla ne sono morti 39 solo in una manifestazione del 18 luglio.
Cioè, poi protestavano contro una legge assurda che privilegiava i discendenti della guerra d'indipendenza nei primi anni 70 per accedere agli impieghi pubblici. Quindi
che sono gli unici che ci sono.
Sì, creava di fatto una specie di classe di casta privilegiata, e poi peraltro c'erano stati i precedenti dello sciopero che era stato represso, anzi le elezioni che erano state vinte con i brogli e le manifestazioni erano state represse nel sangue, ne parlavamo anche a Bastioni di Orione, ancora prima lo sciopero dei tessili,
sì,
cioè i lavoratori del tessile,
Giuliano Battistoni,
sì, i lavoratori del tessile anche che scioperavano erano stati anche loro repressi, quindi insomma c'è tutta una serie di sollevazioni popolari che sono state represse duramente fino a che, diciamo così, il tappo è saltato.
È saltato a fine luglio. Erano talmente tanti che Sheikh Hasina, esattamente come gli americani da Saigon,
o come i presidenti argentini,
o come ai tempi
del Che Sevaglia,
come Menem, ha preso l'elicottero e se n'è andata in India, ha deciso, nella vicina India, d'altra parte parlano la stessa lingua, e se n'è andata con l'elicottero via, e l'hanno assaltato la casa, hanno tirato fuori tutto quello che c'aveva, gli hanno mangiato la roba del frigo. Evidentemente erano spinti anche dalla fame.
Mi ricorda un po' le scene dello Sri Lanka, sì. Se ti ricordi, quando i ragazzi che entrarono nel palazzo presidenziale si facevano il bagno
nella piscina.
È qualcosa di molto simile.
Esatto. E hanno anche imposto Yunus Premier, un altro giovane.
Però è uno che perlomeno ha fondato la Grameen Bank, ha portato avanti
preso
il discorso
un premio
del
Nobel.
Sì, del microcredito.
Ce n'è già una che ha preso il Nobel da quelle parti. Aung San Suu Kyi aveva preso anche lei il Nobel. E poi, giusto appunto, con i Rohingya, qualcosina di sbagliato l'aveva fatto.
Anche se poi è anche vero che Yunus è stato portato soprattutto lì dalle organizzazioni giovanili che avevano fatto la rivolta, e anche se poi lui si è preso ad interim un bel po' di ministeri, e tra le altre, il ministro della difesa è in mano a un generale, quindi vedremo un po' anche l'esercito cosa dirà di tutta questa questione.
E comunque Yunus non ha detto nulla sui Rohingya, che nel frattempo, sempre Giuliano Battiston ci racconta che hanno dovuto scappare, ma anche di corsa, dal loro territorio in Myanmar, perché vengono bombardati da Tatmadaw, cioè dall'esercito della giunta birmana, ma anche vengono cacciati dall'Arkhan Army, dagli eserciti cosiddetti etnici che sono contrari alla giunta birmana. E quindi sono scappati dal loro territorio e sono andati in Bangladesh, ma in massa, cioè sono proprio andati quasi tutti, centinaia di migliaia di persone che si sono spostate in Bangladesh, e Yunus su questo non ha ancora preso alcuna posizione, forse avrà qualche problema anche a prenderla, perché sono già stati oggetto di persecuzioni negli anni scorsi, avevano anche inventato un isolotto che grazie ai cambiamenti climatici ogni tanto va sott'acqua, e li avevano messi tutti lì, sperando appunto che la natura facesse il suo corso.
Ci arrivano dei messaggi che ci incoraggiano per la nostra coraggiosa panoramica delle materie prime critiche, e diciamo che bisogna essere incoscienti per fare quello che facciamo noi, però più che coraggiosi, ma ci fa piacere comunque venga apprezzata. E quindi parlavamo di questa generazione Z, che non è presente solamente in Bangladesh, è presente
in Africa,
in Kenya, ne abbiamo parlato, delle rivolte in Kenya contro il presidente Ruto, che aveva portato avanti la finanziaria dettata dal Fondo Monetario Internazionale, 50 morti c'erano stati per la repressione, che peraltro è continuata, anche se in maniera meno eclatante, e l'Uganda,
che Bob Wine in Uganda,
infatti i giovani ugandesi hanno subito preso la palla al balzo, anche loro hanno fatto varie manifestazioni appoggiate da Bobby Wine, che è il candidato oppositore di Museveni, ma
infatti è finito all'ospedale giusto ieri,
che è stato picchiato, se non sbaglio,
massacrato di botte,
ma anche in Nigeria, i giovani africani hanno protestato contro le posizioni e soprattutto i provvedimenti che ha preso Tinubu, il nuovo presidente. Ma i giovani poi sono stati, protagonisti anche in Thailandia, sfortunati protagonisti, perché il partito del People, che si chiamava Move Forward, che aveva vinto le elezioni nel maggio del 2023, suscitando tantissime aspettative, un partito poi formato appunto da un presidente del partito giovanissimo e soprattutto sostenuto da tantissimi giovani, è stato sciolto.
Però
pericoloso per la monarchia.
E loro hanno fondato, come scherno il Partito Popolare.
Sì, il People's Party, ma questa non è la prima volta che viene sciolto questo partito, era stato sciolto anche precedentemente, si era riformato come Move Forward, perché poi in Thailandia esiste una legge assurda per quanto riguarda la monarchia, per cui non si può criticare in nessuna maniera il re, altrimenti si incorrono in pene severissime, ma naturalmente frutto di questa situazione, di questo vero e proprio golpe bianco, diciamo così, peraltro il governo non era stato neanche dato l'incarico al Move Forward, ma il Parlamento, che è formato in gran parte da deputati che sono nominati dal re, di fatto insomma ha scelto un altro primo ministro
che era alleato di Move Forward nella competizione elettorale
tra i vicini, che poi si è...
però ha pensato bene quando è stato decretato lo scioglimento di Move Forward di passare dalla parte dei militari e dei monarchici.
Però anche a lui è andata male,
perché ormai aveva fatto il lavoro sporco, l'aveva fatto, e quindi potevano anche buttarselo via, e la Corte Costituzionale è intervenuta subito dicendo che aveva fatto una cosa alla San Giuliano anche lui, cioè aveva preso un suo amichetto e l'aveva nominato, e questo non si può in Thailandia.
Però si può invece nominare chi? La figlia di Shinawatra, perché qui ritornano le cosiddette grandi famiglie, il tycoon Shinawatra, questo che già era stato primo ministro lui, poi sua cugina, sua sorella,
perché è la zia di questa qua,
è la zia di questa che invece è la figlia, che peraltro è il primo ministro più giovane della Thailandia, ma questo non garantisce assolutamente nulla.
No, anche perché appunto sono passati anche oltre su queste questioni, perché stanno paccioccando la Costituzione alle spalle della Corte Costituzionale per consentire ai rampolli di poter andare al potere prima dei 30 anni, prima di compiere i 30 anni, cosa che non si può, pare che non si possa in Thailandia.
E quindi questo paese molto importante peraltro in quel quadrante,
stessa cosa che capita in Indonesia con
un'altra crisi istituzionale,
chiamiamola
così,
colossale crisi istituzionale, tanto che il Papa se n'è scappato, ha fatto una comparsata e poi se n'è andato via.
Il fatto di parlare della Thailandia e dell'Indonesia ci fa anche un po' ritornare verso la Cina, se non altro per ricordare alcuni aspetti che riguardano per esempio il Partito Comunista Cinese, il plenum a luglio, plenum che era stato rinviato peraltro, che è stato però importante perché
è stato rinviato di quasi un anno
sì, perché l'ultimo plenum mi sembra che sia stato quello di Deng, non ricordo male, che però ha preso delle
decisioni, che compiva 120 anni credo,
120 anni dalla nascita di Deng, delle famose modernizzazioni, questo plenum ha preso delle decisioni importanti, nel senso ha certificato innanzitutto che Xi rimarrà al potere almeno fino al 2029, che è una data importante perché coincide con l'anniversario della nascita della Repubblica Popolare Cinese del 1949, e soprattutto dal punto di vista economico il plenum ha deciso di portare avanti, di spingere per tutti quei settori che sono importanti, tecnologici, che possono portare la Cina a fare una concorrenza rispetto anche agli Stati Uniti sulle innovazioni tecnologiche. Non vuole più essere la fabbrica del mondo, ma vuole migliorare la qualità della produzione anche allargando il mercato interno. Non si è parlato invece dei problemi relativi alla crisi del mercato immobiliare, alla disoccupazione giovanile, all'abbandono delle campagne da parte dei contadini e alcuni aspetti che riguardano per esempio
minori,
anche il sistema finanziario.
Sono questioni minori.
Che sono questioni minori che diciamo sono state messe un po'
sotto il tappeto. Sì, d'altra parte anche questo non è che sia una grossa novità, cioè, anche in questo caso possiamo dire che di novità pochine. Una novità è stata la morte di Nguyen Phu Trong, che era da sempre il plenipotenziario vietnamita, a 80 anni, ancora neanche tanto vecchio rispetto ai parametri. Ma
rispetto alla media, sì.
E non ha lasciato però nessun discepolo.
Tolam che è anche un generale, peraltro, generale che comunque in qualche maniera è riuscito un po' a eliminare tutti i suoi concorrenti. Lui è andato in
quelli che rimanevano, perché Tronga aveva già fatto fuori
in Russia, quindi insomma, in qualche modo diciamo che questa successione è ancora tutta da definire. Il Vietnam è importante perché il Vietnam è uno dei luoghi dove c'è questo processo di delocalizzazione,
sì,
delle produzioni
della
che dalla Cina arrivano appunto in Vietnam, che ha comunque degli accordi molto importanti con gli Stati Uniti, con cui insomma ha fatto una guerra sanguinosissima che
sì,
evidentemente l'hanno lasciato alle spalle,
però ha cercato di non essere soggetto all'abbraccio mortale della Cina, pur mantenendo dei grandi rapporti.
Ma ci hanno fatto una guerra anche con i cinesi,
arrivano sempre un anno prima, cioè Nguyen era
anche i cinesi fecero la guerra al Vietnam subito dopo, quindi è un paese che è sempre stato in guerra fin dai tempi dei francesi, e quindi
però in politica estera è la politica del giunco appunto, che si piega adattandosi,
che è flessibile si adatta, diciamo,
però poi alla fine è sempre in piedi. E infatti quello che diceva Giacomo poco fa, che i cinesi non vogliono più lavorare e vogliono far lavorare gli altri, ovvero i vietnamiti.
Devo dire che anche le delocalizzazioni in Vietnam sono dovute al fatto che il costo della manodopera è più bassa di quella cinese, perché in Cina, nonostante tutto, diciamo così, il costo della manodopera non è ancora e non è così concorrenziale come per esempio per altri paesi come appunto il Vietnam. Si sono fatte le 21.05, ma ancora una manciata di minuti per sproloquiare ancora.
Perché anche la Mongolia, che è uno stato così, di cui nessuno parla mai troppo, però è lì in mezzo. E infatti c'è questo gasdotto che dovrebbe unire Russia e Cina, ed è il motivo sostanziale per cui Putin ha corso questo grosso rischio di essere arrestato in Mongolia.
Perché
l'hanno accolto con le divise medievali, credo. Erano tutti il doppio della sua statura, i militari lì schierati. E doveva proprio andare perché questo gasdotto passa per il territorio mongolo, sostanzialmente. Quindi bisognava andare a sistemare gli ultimi accordi. Proprio perché è importante che la Cina continui a sovvenzionare le varie guerre russe. E però hanno colto un'occasione interessante, che era la commemorazione di una battaglia che qui in Occidente non si fila nessuno, ma è una delle prime battaglie che Zhukov ha vinto nel 39, e se l'è vinta proprio lì contro i giapponesi. E ha convinto a tal punto i giapponesi a non andare verso nord che le truppe di Hirohito erano ripiegate a sud, andando appunto a fare la guerra con gli americani nelle isole del sud, famosi Iwojima e varie. Comunque è simbolico, no? il fatto che si sono trovati lì per commemorare una grande battaglia fatta contro i giapponesi. E questo perché l'Italia ha mandato la Cavour che è una nave militare, cioè lo Stato italiano ha preso una delle sue più grosse navi militari, l'ha spedita in Indocina, nell'Indo-Pacifico, per fare la guerra ai cinesi, sostanzialmente. Cioè, cos'altro fa una nave militare? Fa la guerra. E si è piazzata lì laddove ci sono i maggiori interessi marittimi dei cinesi, perché è un allargamento del Mediterraneo. Secondo la NATO, l'Indo-Pacifico è semplicemente un'estensione di quello che è il Mediterraneo, e quindi la NATO deve andare là.
Organizzazione notoriamente difensiva, la NATO. Quindi
certo.
È chiaro che tutto questo fa parte della logica. Peraltro gli americani stanno ridefinendo la nuova strategia nucleare anticinese, E cercano sostanzialmente di creare come dei recinti che in qualche maniera possano ingabbiare la Cina con accordi fra i vari paesi dell'area e cercano di creare diverse coalizioni e alleanze, anche se poi in realtà gli interessi economici probabilmente sono più forti di questi interessi militari, ed isolare la Cina è piuttosto complicato. Di sicuro il problema della prossima amministrazione, qualunque essa sarà, sarà il confronto con la Cina, che ormai sta emergendo sempre di più anche all'interno, insomma, del discorso dei BRICS, o di quelli che vengono definiti il sud globale, come un polo di attrazione di quello che è un mondo futuro multipolare, e che chiaramente mette in discussione l'egemonia occidentale che ha come perno gli Stati Uniti. E bastano poche considerazioni, nel senso che la Cina possiede dei metalli rari che li possiede per la quasi totalità, metalli rari che saranno fondamentali, la cui richiesta aumenterà nei prossimi anni del 600%, e quindi è chiaro che si troverà in una condizione sicuramente di supremazia, di concorrenza rispetto agli Stati Uniti. Quindi questo confronto è un confronto che poi come dire, sarà prima o poi nell'ordine delle cose, se non già lo è.
Il presidente americano più bellicoso e più guerrafondaio che si ricordi fa degli accordi e delle esercitazioni con le potenze locali, che non sono quelle ovviamente dell'Asia, anche invece sono molto più vicine a Pechino che non al blocco occidentale. E infatti hanno fatto in questi due mesi, il 30 luglio mi pare, c'è stato un bilaterale con Blinken nelle Filippine, che ha portato 500 milioni di aiuti militari. E poi ci sono gli accordi e le esercitazioni con il Giappone, quello che si diceva prima Zhukov, no? È venuta fuori, è saltato fuori attraverso il New York Times un piano firmato da Biden a marzo, ma che è venuto fuori solo in questo frangente, che sarebbe il Nuclear Employment Guidance, cioè un piano per riorientare per la prima volta la strategia della deterrenza nucleare americana in funzione anticinese. Prima era solo antirussa, adesso i cinesi stanno producendo molte testate nucleari, e questo impaurisce gli americani, perché pensano che potrebbero Corea del Nord, Russia e Cina fare un attacco premeditato e corale, come se non bastassero un paio di bombette nucleari. Invece adesso pare che la Cina abbia quasi raggiunto il migliaio di testate, e questo dà fastidio agli americani, che hanno 3.700, e questo è contrario alla loro sicurezza, come direbbe Netanyahu. Tutto quello che sta avvenendo come preparazione nell'Indo-Pacifico, noi andiamo a mettere la Cavour in mezzo.
Beh, certo, può essere sempre utile. Quindi a questo punto abbiamo fatto un quadro, sia pur sommario, di tutto quello che non è successo.
Sì, ma non è successo
da quando non ci siamo più sentiti da questi microfoni.
Ma per un motivo preciso non è successo, perché in genere i fatti passano di qua, si raccontano e poi vanno ad avvenire. Noi non c'eravamo, quindi non ha potuto succedere nulla.
Diciamo, gli raccontiamo prima che accada, no?
Certo.
Va bene, abbiamo questa capacità di predizione che, insomma, effettivamente è piuttosto rara, però, insomma,
proveremo dal prossimo giorno.
Ci fregiamo di questa.
Se avete qualche idea di cosa può essere più interessante approfondire, fatecelo sapere, noi chiederemo a qualche esperto.
Tutti questi argomenti di cui abbiamo parlato probabilmente, anzi sicuramente ci ritorneremo sopra, però questa volta interpellando delle voci competenti, e quindi, insomma, cercheremo di articolare un discorso più complesso, soprattutto su alcuni aspetti di fondo, quali appunto la de-dollarizzazione,
decoupling.
Il decoupling, il confronto tecnologico fra Cina e Stati Uniti, insomma, cercheremo
la generazione
un po'
di... Z anche mi sembra anche interessante.
Cercheremo, sì, di seguire insomma più o meno dei filoni e naturalmente di seguire sempre quello che accade purtroppo nell'attualità insomma di questo frangente estremamente complesso in cui veramente sembra che il vecchio ordine stia morendo, ma il nuovo ordine ancora non sia emerso.
Gramsciano questo.
Un po' gramsciano, ma soprattutto bisognerà vedere che tipo di nuovi equilibri si ristabiliranno. Sicuramente siamo all'interno di una faglia critica, diciamo così, dello sviluppo complessivo, e quindi questo ci comporta tutta una serie di avvenimenti che insomma vanno in qualche maniera letti e interpretati per quello che noi possiamo fare con le nostre esili forze.
Oh, tra un quarto d'ora io in frequency.
Quindi vi lasciamo un po' alla Sora Bobina e a breve ci sarà Healing Frequencies in registrata. Ciao a tutti e a tutti.
Ciao.